Maria, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. E ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra, un'altra nazione non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ripetiamo insieme: andiamo con gioia incontro al Signore.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andiamo con gioia incontro al Signore. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Andiamo con gioia incontro al Signore. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Andiamo con gioia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orgie e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendeva moglie e prendeva marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Oggi vi sarete già accorti che è la prima domenica d'Avvento, cioè è il primo giorno dell'anno, dell'anno liturgico, quindi fra un mese è Natale, e si dice che l'Avvento...
il vetro non funziona, il quadro elettrico, sì, sacrestia. Sì.
E ordinariamente si dice che l'Avvento e la Quaresima anche è un tempo penitenziale, e siamo abituati ad associare la parola penitenza a rinuncia, tristezza, seriosità. La parola penitenza in italiano vuol dire questo. Ma l'Avvento è tempo di attesa, e l'attesa non è un tempo di tristezza. Anzi, la vera tristezza viene quando una persona non ha più nulla da attendere. Ieri sera era dirmessa a Villaiole, dove la media dell'età era la mia, insomma, più o meno. Quindi dicevo: noi che si attende ora? Se si sta dietro alle leggi della natura, non c'è che attendere la morte. Questo è il nostro futuro. Quindi quando una persona però ti annuncia che è incinta, inizia un'attesa operosa e ci si complimenta con lei, altro che tristezza. Allora, per i vecchi è fuori posto questo avvento. L'Avvento ci ricorda che Dio si è già manifestato in vari modi, ma che continua a comunicarsi a noi, che continua a venire. Nella Bibbia si legge che Egli è venuto, sta venendo e verrà. E allora l'attesa è davvero uno stato d'animo importante per un cristiano. La morte non è l'ultima parola. L'amore è più forte della morte. Quindi vuol dire che noi viviamo una tappa della nostra esistenza, importante, ma una tappa. Poi, man mano che si procede, si esplode in una pienezza di vita sempre più importante. Gesù, noi riteniamo, è il punto più alto della manifestazione di Dio. Non si manifesta Dio soltanto in Gesù, noi riteniamo che è un punto importante, il più alto, ma non l'unico. Però con Gesù Dio non è più il Dio ignoto, Dio non è più un enigma, perché lo è spesso. si dice, non è automatico credere in un Dio amore, in un Dio benevolo, se si guarda come funziona il mondo. Se c'è un Dio benevolo, perché c'è tanto dolore, tanta sofferenza, specialmente da parte degli innocenti? Noi riteniamo che con Gesù Dio non è più ignoto. Dio non è più enigma, è mistero. Mistero non vuol dire enigma. Enigma vuol dire che c'è da aspettarsi di tutto. Assassino, padre, fa una carezza, tira un pugno, giudica, premia, come vuole lui. Noi non crediamo più in un Dio enigma, ma Gesù ci rivela invece un Dio sintetizzato dalla parola agape, che vuol dire amore che si dona. Resta mistero. Questo è ciò che celebriamo nel periodo d'Avvento. Resta mistero vuol dire che non lo conosciamo del tutto. Intuiamo, lo intravediamo nel crepuscolo, non nel meriggio, non in piena luce. Ve l'ho detto altre volte, la parola rivelare in italiano, non so in altre lingue, non saprei dire in ebraico, sarebbe interessante semmai, anche in greco potrei andare a vederlo, non ci sono andato. In italiano la parola rivelare è molto significativa, perché il ri che si mette davanti ai verbi, specialmente, vuol dire ripetizione, mangiare e rimangiare, dormire e ridormire, vuol dire dormire di nuovo. Rivelare quindi vuol dire, da una parte, togliere il velo, far intravedere il segreto di una cosa, ma vuol dire anche velare di nuovo, rivelare. Cioè vuol dire che mentre racconti qualcosa di qualcuno, nascondi altre cose. Ecco perché siamo in continuo cammino verso la conoscenza. Io credo anche il rapporto di coppia può essere capito meglio se si tiene presente questo. Che uno può dire, è 30 anni, siamo insieme, non ci sa più nulla da dirsi. Non è vero. Siamo sempre in cammino per conoscere. Se si ritiene che non c'è più nulla da dirsi, vuol dire abbiamo una concezione superficiale del rapporto. Io non conosco neanche me stesso. Figuratevi se conosco chi mi sta accanto. Rivelare, Gesù ci ha rivelato a Dio, vuol dire che ha scostato il velo e ci fa intravedere qualcosa, ma vuol dire anche che lo vela di nuovo, lo copre di nuovo. L'atto del rivelare ha sempre questa duplice funzione, duplice significato. Espone e nasconde. Fa vedere ciò che era prima segreto, ma continua a tenere coperto altre cose. Gesù quindi ci parla di un Dio che viene, che è venuto, che continuamente viene e che verrà. Un Dio che continua a nascere nella storia e nella vita di ciascuno di noi. Quando si pensa a questo aspetto, che è quello fondamentale, specifico dell'Avvento, vorrei precisare che di per sé, in linguaggio biblico, Avvento non è uguale a futuro. In italiano forse no, non c'è questa sfumatura, ma nel linguaggio biblico c'è. Il futuro non è altro che la ripetizione del passato. Le stagioni, da un punto di vista atmosferico, il futuro è uguale al passato. Primavera, estate, autunno, inverno, primavera, giorno e notte, giorno e notte. Questo è il futuro. L'avvento è un'altra cosa. Adventus vuol dire venuta. Avvento vuol dire che viene qualcosa di nuovo dal futuro che butta all'aria gli equilibri o i disequilibri esistenti. Vuol dire la venuta di qualcosa di nuovo che provoca cambiamenti che tu non prevedi nemmeno. Nella storia della Chiesa ci sono stati tanti cambiamenti e ci hanno messo in crisi perché si è pensato per secoli che il cristianesimo, che il Vangelo non potesse cambiare. Il Vangelo è la definizione di verità predeterminate, previste, nulla cambia. Mi ricordo ancora dopo il Concilio Vaticano II, quando si cominciò a fare la comunione di sera, non ci voleva più il digiuno, la gente si preoccupò, che diceva allora cambia tutto, nemmeno la religione è un punto fermo, è una maniglia sicura a cui agganciarsi. C'era questa concezione della religione. E nella storia della Chiesa c'è stato spesso questo atteggiamento. Ma questi modi sono presenti anche oggi nei gruppi. C'è chi rimane attaccato al passato e non vuole vedere cambiare certi punti fondamentali. Chi si rifugia nella separazione, c'è chi va via dal mondo per essere più pronto a seguire le indicazioni del Vangelo. Chi si rifugia nell'utopia, nel futuro, cioè questo mondo tanto non c'è nulla da salvare. L'elemento comune a tutte queste posizioni è il rifiuto del cambiamento, la paura della trasformazione, la paura della libertà. Ebbene, l'avvento è invece la fede in un Dio che è venuto, sta venendo e verrà. Pensate, viene in mente paragonare il nostro modo di pensare, cioè il Vangelo, come una cosa che non cambia mai, fedele nella nostra concezione linguistica vuol dire uno che non cambia mai, quello è fedele. Fedele invece vuol dire uno che rilancia il patto pur nel cambiamento. Fedele non è colui che rifiuta il cambiamento, è colui che rinnova la fedeltà in situazioni mutate. Ecco perché un rapporto di coppia è possibile che duri decenni e decenni, se no sarebbe la morte della fedeltà, perché vorrebbe dire immobilismo, oppure il rifiuto della fedeltà. Pensate invece agli ebrei quando erano nel deserto, l'arca dell'alleanza, la tenda dell'incontro. Dio lo si poteva incontrare, ma Dio camminava insieme al popolo che scappava dalla schiavitù verso la libertà. La costruzione del Tempio fu un passo indietro quando ci fu. Non so se ve lo ricordate, il secondo libro dei Re, mi sembra, racconta questo momento. C'è Davide che è re e in quel momento c'è un profeta famoso, seguito, riconosciuto da tutti gli ebrei, che si chiama Nathan. David era finita ormai la vita da nomadi, si era installato in Israele, in Palestina, si era installato fermo e si era costruito un palazzo bellissimo, palazzo reale, 100 stanze, non invento io, questo non me lo ricordo, 100 stanze di lusso, E Dio era ancora nell'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza era una portantina di legno grande come quest'altare o giù di lì. Nella Bibbia c'è addirittura le misure dell'arca dell'alleanza, dove c'era le tavole della legge, un pugno di manna, quella era l'eucaristia del tempo, insomma, cioè l'oggetto regalato da Dio. Vi ricordate la manna che salva gli ebrei dalla morte per fame nel deserto? E quindi c'era il palazzo del re, lussuosissimo, e da una parte accanto, non saprei dire, sotto una tettoia, c'era la casa di Dio, questa arca dell'alleanza. Questa è un'interpretazione mia, ma credo di inseccarci abbastanza. Probabilmente Davide si sentì a disagio a vedere lui che stava in un palazzo di 100 stanze, con servitori che lo servivano. La casa di Dio era una portantina di legno, povera, scalcinata, forse scalcinata no, ma insomma povera. E allora decise: voglio fare una casa bella, una reggia anche per il Dio. Non sia più un Dio che abita in una portantina. Chiamò il profeta Nathan e gli disse: ho deciso, voglio fare una reggia anche per il Dio. E il profeta disse, va bene, ne riparliamo domani. Andò a letto e nella notte, dice la Bibbia, ebbe un'esperienza mistica, forse un sogno, mi immagino. A quei tempi il sogno si considerava un'esperienza mistica anche. E dice, Dio gli parlò e gli disse, cosa volete farmi? Una cattedrale? Una reggia? Ma quando io camminavo nel deserto accanto a voi, vi ho mai chiesto di costruirmi una casa per me? Io venivo con voi, davanti a voi, ma col vostro passo, per accompagnarvi in questo cammino verso la libertà. Sono io che faccio una casa a voi, non voi a me. E Nathan il mattino andò da Davide e gli disse, non la fare, Dio non vuole. E Davide non la fece, ma la fece il suo figliolo, Salomone, la cattedrale, il tempio. E quindi disobbedirono a Dio in questo modo. Quindi da un Dio che passa, da un Dio che cammina con il popolo verso la libertà, si passò alla fede in un Dio che sta chiuso in un tempio. Io aggiungo sempre, con la chiave in tasca ai sacerdoti. Un'immagine pericolosa. Dio non si possiede, si cerca, si ascolta, si guarda quando cammina con noi, ma cammina. Invece noi abbiamo fatto un feticcio, abbiamo fatto una reliquia, abbiamo, lo sapete, ve l'ho detto altre volte, a me mi colpisce sempre, lo sapete come si chiama quello? Tabernacolo. Sapete che vuol dire tabernacolo in latino? Tenda. Loro lo chiamavano il tabernacolo. Ma era davvero una tenda quella lì. Questo vi sembra una tenda? Io lascio la chiave dentro, ma di per sé bisognerebbe levarla per proteggerla da eventuali sconsiderati che possono venire o per rubare l'Eucaristia. Siamo in un'altra ottica. Un Dio che sta. Un Dio che è possesso di alcuni incaricati nella Chiesa, alcuni sacerdoti. Sembrano, come posso dire, sembrano immagini simboliche che non vogliono dire nulla, e invece vogliono dire tanto. Se ci pensate, hanno detto, sono il frutto e la conferma di un modo di concepire Dio sbagliato. Tabernacolo vuol dire tenda, e guardate com'è finito. Chiusa a chiave. Tenda vuol dire, allude a mobilità. Oggi è qui, viene dietro a te e cammina col tuo passo. Ti accompagna mentre tu cerchi di capire di più lui, mentre si rivela e mentre tu cerchi di capire qualcosa di più della vita. Ecco, questo mi sembrano tutte caratteristiche proprie dell'Avvento. Avvento vuol dire venuta. Noi crediamo in un Dio che passa, non in un Dio che sta. Noi crediamo in un Dio che viene, non in un Dio proprietà di alcuni che lo gestiscono loro. Di fronte a Dio che sta, quindi, può scattare la tentazione di mettere le mani su di lui, di possederlo. Quindi di smettere di cercarlo, di farne un feticcio a nostro uso e consumo. Di fronte a un Dio che passa è più facile vivere il tremore dell'attesa, dell'avvento. Basta, io non volevo soltanto ricordarvi questo. Quando vi ponete, ognuno di voi prega e si pone davanti a Dio per lasciarsi illuminare da Lui, pensate che noi conosciamo appena un milionesimo della realtà di Dio. Sappiamo tanto, sappiamo che amore che si dona non è poco. L'abbiamo visto in Gesù, che cosa vuol dire amore che si dona. Vuol dire che non ti abbandona nemmeno quando lo condanni a morte, che ti fa una carezza quando tu l'ammazzi. Questo dice già qualcosa, ecco. Ma poniamoci sempre di fronte a Lui, pronti a modificare l'immagine che ci siamo fatti. È pericoloso farsi, lo sapete, gli ebrei era proibito farsi l'immagine di Dio, aveva ragione. Noi l'immagine di Dio ce l'abbiamo, è Gesù, ma non è un'immagine scolpita che resta ferma, è una vita che sboccia, che nasce, che si sviluppa, che cresce. Provate a ripensarci. L'avvento allora diventa davvero la sintesi di un modo di porsi davanti alla vita e davanti a Dio. Credo in un solo Dio.